Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto del nostro spazio di approfondimento. Domenica scorsa, con una celebrazione presso il Centro Internazionale del Movimento dei Focolari a Rocca di Papa, si è chiusa ufficialmente la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di Igino Giordani, una delle figure più rappresentative della cultura del Novecento. Padre di quattro figli, scrittore, giornalista, politico, ecumenista e patrologo, fu cofondatore proprio del Movimento dei Focolari di Chiara Lubich. Giordani ha dato un notevole contributo al dispiegarsi del carisma dell'unità, specialmente nel mondo della famiglia, dell'ecumenismo e appunto della politica. Ma chi è stato l'uomo Giordani in tutti questi ambiti? Adriana Masotti, del nostro notiziario della sera, lo ha chiesto al politologo Alberto Lopresti, direttore del Centro Igino Giordani.
È stato un uomo innamorato di Dio e che ha pensato bene di tradurre questo suo amore in un impegno civile consistente. Era un appassionato dei secoli, dei primi secoli, dove l'eroismo dei cristiani portava a cambiare le istituzioni civili, la cultura, e ha sempre creduto di potersi impegnare per creare quella città di Dio in grado di dare risposta al suo anelito di santità. E lo riconosciamo in questo un grande laico, perché oggi è in discussione la sua santità proprio perché ha saputo tradurre questo suo ardore in Parlamento, come direttore di giornali, come abbiamo visto, come letterato, come uomo sapiente.
Ecco, quali le motivazioni di una causa di beatificazione che adesso affronterà l'esame, il giudizio della Santa Sede? Sappiamo che devono essere riconosciute al futuro beato virtù eroiche.
Ha potuto visitare all'interno dell'intensa vita di Igino Giordani quelle virtù che lo hanno portato ad essere un testimone credibile del cristiano che riesce a farsi santo. Basti pensare che lui amava e ricordava come la misericordia potesse essere una categoria nelle relazioni politiche, e la attua quando, dopo la liberazione, si prodiga per il perdono dei gerarchi fascisti, salvandone anche qualcuno dal linciaggio. Oppure quando pensa che il dialogo con i comunisti nei primi anni 50, quando erano scomunicati e dentro la guerra fredda, fosse l'unico modo per riportare la pace fra le genti. Memorabili sono il suo discorso in Parlamento sul patto atlantico, visto da lui come uno strumento di pace. Fu il primo che propose una legge sull'obiezione di coscienza. Allora, cioè, possiamo vedere che lui fu effettivamente un misericordioso, un mite di cuore, uno che cercava la giustizia innanzitutto, un operatore di pace. C'è tutta una corrente del pacifismo attuale che attinge alle categorie prodotte da Igino Giordani. Queste cose risaltano bene nella sua biografia.
Può un politico essere santo? Era l'interrogativo che Giordani si era posto nel 1946 di fronte all'invito di De Gasperi a candidarsi alle elezioni politiche. A lui interessava la santità, come abbiamo detto, e a quel tempo pareva forse non opportuno sporcarsi con la politica. Le cose poi sono cambiate, resta l'esempio di un cristiano impegnato appunto in politica che ha saputo vivere anche in Parlamento il Vangelo, ecco, un insegnamento credo di grande attualità.
Sì, Giordani testimonia che è possibile farsi santi in politica e non nonostante la politica. Ha sempre visto la politica come un servizio per il bene comune e anche un'attività, un impegno che dovesse essere proposto lontano dai privilegi del potere. Oggi, per parafrasare il dialogo, qualcosa del dialogo attuale, dovremmo dire che si fa tanto a parlare della casta in politica. In realtà Igino Giordani è stato simbolo e testimone di una politica autenticamente casta. Fu sempre sollecitato a candidarsi alle elezioni, da Sturzo nel 24 e da De Gasperi, come lei ricordava, nel 46. E fu sempre sostenuto ad assumere impegni quale direttore di giornali importanti come Il Popolo, Il Quotidiano o il settimanale La Via. Sì, fu appunto un uomo anche in quel senso che seppe coniugare la politica con l'impegno più alto per l'amore e l'unità fra le genti.
Ecco, forse bisogna chiarire un attimo casta, che cosa intendeva Gino Giordani.
Una politica della castità è una politica appunto che rifiuta i privilegi che il potere chiede, cioè non è attaccata, morbosamente attaccata allo scranno parlamentare o alla poltrona, alla carica, ma vive come ministero, diceva Gino Giordani, e siccome ministero viene da minister, cioè è un servizio, è autenticamente un servizio per il popolo e per il bene comune. In questo senso la politica deve essere fatta da uomini casti, cioè da uomini che non si arricchiscono con essa, che non la vedono come un modo per conquistare onore, fama, gloria, mezzi e danaro, ma come coloro che si prodigano per il bene degli altri.
Ecco, l'abbiamo accennato prima, Giordani è stato profetico per molti aspetti, anche in campo proprio ecclesiale, e lei lo diceva, nei confronti di una visione del laicato, del laico un po' innovativa, appunto, senz'altro innovativa.
Giordani, come ho detto precedentemente, era uno studioso dei padri della Chiesa ed era uno studioso del cristianesimo dei primi secoli e soprattutto amava ripercorrere quei tratti della storia del cristianesimo nei quali fra i monaci e i coniugati non v'era alcuna differenza in ordine all'evangelizzazione, se non nel celibato stesso, appunto. Io penso che lui abbia vissuto sulla propria pelle la differenza fra lo stato di uomo, sposato, laico, e quello che invece è una posizione all'interno della gerarchia ecclesiastica, perché quale direttore di Fides, una rivista che si stampava in Vaticano, spesso veniva presentato come il padre Giordani, perché uno così famoso in quel ruolo doveva perlomeno essere gesuita, scrive lui nel suo diario scherzosamente, e lui amava rispondere: padre sì, ma dei quattro figli i più rumorosi del mio quartiere. Perché questo? Perché effettivamente osservava che c'era bisogno di una santità e di un cristianesimo che a livello operativo investisse tutti i cristiani e che li potesse portare a vivere la perfezione delle virtù lì dove erano chiamati a pronunciarsi, quindi appunto da insegnanti, fra le faccende di casa, in fabbrica, in Parlamento, appunto, e nei molti luoghi in cui il laicato è chiamato ad esprimersi. In questo senso fu un precursore della nuova stagione che con il Concilio Vaticano II poi decreterà un significato nuovo all'ordine dei laici, all'ordine secolare all'interno della Chiesa. Fu un precursore di questo e non a caso, pochi mesi prima della Lumen Gentium, lui pubblicò un libro dal titolo Laicato e Sacerdozio.
Ecco, un'ultima domanda per concludere. Nel 1948 avviene l'incontro tra Gino Giordani e Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, e questo incontro gli ha cambiato la vita. Vuol dirci in breve il ruolo di Gino Giordani in questo ambito?
Quando Gino Giordani incontra Chiara Lubich nel 1948, Chiara Lubich aveva fondato il Movimento dei Focolari 5 anni prima a Trento e aveva circa 28 anni a quella data, mentre Gino Giordani era famoso, stimato, parlamentare, perché l'incontro avviene a Montecitorio, e aveva il doppio dell'età di Chiara. Eppure, al cospetto della spiritualità che trabocca in questa signorina, lui perde tutte le sue sicurezze e si pone al suo servizio per seguirla. E in questo Gino Giordani, con la sua forza culturale e con la sua lunga esperienza, ha potuto essere di sostegno al progetto di costruzione del Movimento dei Focolari da parte di Chiara Lubich, ed è per questo che Chiara lo ha designato confondatore del movimento stesso.
Si è dunque chiusa ufficialmente la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di Gino Giordani, scrittore, giornalista, politico italiano, cofondatore del Movimento dei Focolari, ricordiamo nato nel 1894, morto nel 1980. Ne abbiamo parlato con il politologo Alberto Lopresti, direttore del centro I Gino Giordani. Grazie ad Adriana Masotti per questa intervista. Si chiude qui la nostra chiave di lettura.